Ciao, siamo Nicola e Mario, quei due sul server.
Siamo nati negli anni Ottanta, siamo appassionati di videogiochi
e viviamo in Molise, terra di opportunità.
Ma grazie a YouTube siamo riusciti a farci conoscere in tutta Italia.
Vero, solo che avere un ospite sul nostro canale è complicato.
Sì, saresti nostro ospite, qui, in Molise. Ma certo che il Molise è in Italia.
E allora ci è venuta un'idea.
Capito come? Facciamo una chiamata e li mettiamo qui nel televisore.
Non è un po' cringe?
Ma no, dopo ci mettiamo i pantaloni sotto.
Ah, allora...
Ah? Sei preciso. È un piacerissimo, prima di tutto. È che noi siamo in Molise, quindi è complicato far arrivare gente a Termoli e quindi ci siamo inventati questo format con l'ospite virtuale.
Sì, è incredibile, cioè, nel senso che ci devi far caso, ci devi far caso, sennò sembra che sto lì.
Ma tipo, ma senti anche sulla gamba...
Sì, no, è perfetto, il programma è perfetto, c'ho anche le sensazioni tattili, è incredibile, bellissimo.
Te ci siamo documentati, comunque hai fatto un botto di cose allucinante, però effettivamente come lo vivi il mondo del videogioco? Proprio domanda a bruciapelo.
No, ma sono un grande stimatore, pratico poco, nonostante sia dotato anche di console. Il problema è che praticando poco non ho la pratica, per cui ti faccio un esempio. Io sto giocando da circa 3 mesi, insomma, quando ho tempo, quindi un pochino la sera mi ci metto, magari un pochino così, sto giocando a Last of One, no? E che è questo bellissimo videogioco, da questo ho tratto anche la serie TV, no? Ed è un mese e mezzo che sono fermo a un livello in cui sto a testa in giù e cerco di uccidere, devo uccidere gli infetti con la pistola.
Ah, nel capannone.
È un mese che sto lì e non riesco. Ogni tanto mi faccio il mio quarto d'ora per cercare di uscire da lì tutti i giorni, ma non ci riesco. Però mi sono impuntato, per cui ce la devo fare da solo. E credo di aver esaurito praticamente quasi tutte le energie, per cui appena mi arrivano addosso è fatta. Quindi li devo uccidere con la pistola ed è difficilissimo. Però, quindi no, questo per farvi capire che vorrei, mi piace, ma non sono pratico, per cui sono un giocatore pessimo, ecco, però mi piacciono.
Beh, che poi è quello che basta, cioè noi non siamo competitivi in questo mondo, anzi, forse quando avevamo 16 anni avevamo il rapporto tempo, impegno, concentrazione giusto per essere bravi, adesso ci limitiamo a essere entusiasti.
A me mi piacerebbe essere bravo quel tantino in più per uscire a quel livello che non ne posso più, capito, di stare là dentro, ecco, solo quello.
C'è un trucco però. Puoi girare il televisore così hai una percezione dritta di quello.
Ah sì, li vedo meglio, esatto, sì, è vero.
Perché me la ricordo quella parte, è destabilizzante. E ricordo pochissimi scenari in un videogioco in cui si spara a testa in giù. Ma quello è
no,
così.
Infatti. Sì. Quindi te sei un consolaro, cioè comunque sia...
No, io gioco, no. In realtà, in realtà gioco molto più spesso sul tablet... ma io sono un appassionato di questi giochini, tipo, cioè il mio top è Piante contro Zombie, per farvi capire, quello è veramente il mio top, veramente mi diverto tanto, però sono cioè, proprio il divertimento puro ce l'ho giocando a quel tipo di giochini lì. Però c'è da dire che adesso la qualità del videogame è più evoluto, tipo l'adventure eccetera, è talmente alta che non è una goduria, insomma, veramente, tant'è che da poco ho riacquistato una console, che c'era una PS vecchissima, ho acquistato da poco quella nuova, ma più che altro per la grafica, per vedere le grafiche, sì. Quindi diciamo, mi sto praticando poi il tempo di dedica è poco, però io mi diverto moltissimo con questi giochini da tablet, che insomma, sì, per dire, ecco, il genere è quello, Piante contro Zombie, quella roba lì.
Ok. Senti, tu parti con un background da fumettista, no?
Sì.
E tu giustamente, uno è abituato a vederti, cioè io sono abituato a vederti da quando ero pischello, fondamentalmente ho visto un numero imbarazzante di cose che hai fatto, E te però questo lato fumettista l'ho scoperto da poco, leggendo e documentandomi un attimino su di te. Ce lo vuoi un attimo raccontare? Perché Mario, questo è Mario, io non sono fumettista, poi ti diciamo che cosa abbiamo fatto.
Sono un fumettista pentito? No, niente, mi pagavano poco, fine di questa storia, e quindi poi ho dovuto ripiegare su altro. Però
beh, sì, insomma, il fumetto non è, adesso non è un campo facile su cui iniziare a lavorare, lo sappiamo, insomma.
Io ho iniziato a interessarmi al fumetto e anche a studiare fumetto perché in qualche modo volevo diventare autore. A me piace anche scrivere, però poi alla fine mi sono trovato, perché quello passava il convento, a fare l'inchiostratore, che mi piaceva moltissimo, però ecco, pagavano poco. Mentre sì, tu sei riuscito a mettere qualcosa che avevi in mente su carta, cosa che io non ho mai fatto in realtà.
Ma guarda, io ho cominciato, tra l'altro è il luogo dove ho conosciuto Greg, quello sì, di una casa editrice di fumetti. No, perché io da giovanissimo volevo fare il fumettista, non volevo fare l'attore, non ho mai, cioè è una cosa che mi è capitata dopo e mi è piaciuto fare, cioè, ho scoperto per caso che mi piaceva molto fare il mestiere che faccio adesso. Però la mia passione, cioè quello che dicevo sempre quando mi chiedevano che vuoi fare da grande, rispondevo sempre il fumettista, perché ero una grande appassionata dei fumetti e comunque sentivo l'esigenza già di fare dell'umorismo, cosa che faccio adesso non a fumetti, però la volevo fare a fumetti, quindi mi ero impegnato, ho cercato di, da autodidatta, di imparare a disegnare, anche perché a me interessava il disegno, quello umoristico, quindi insomma è un tipo di disegno che, per cui devi saper disegnare, ma devi più che altro conoscere le tecniche di stilizzazione, quindi è una cosa che puoi fare anche da solo, se ti ci metti di buzzo buono, insomma, capire come funziona un disegno umoristico. E abbiamo con Greg appunto abbiamo iniziato, io pubblicavo, la cosa che mi dava da mangiare all'epoca, cioè che mi faceva guadagnare quel tanto che bastava per campare, erano poi facevo le quarte di copertina per Cioè, la rivista, okay, che quando ero ragazzino io andava fortissimo, ancora oggi esiste, e facevo gli adesivi, quelli che andavano dietro nella quarta di copertina.
Ah,
e poi alternato a quello cercavo di fare fumetti, però quello era un po' più difficile, anche perché non era, cioè noi facevamo fumetto umoristico, però a un certo punto conosciamo Francesco Coniglio, questo editore che la casa editrice si chiamava Acme all'epoca, che voleva invece investire su novità, su cose nuove, e ci chiese a me e a Greg e a Paolo Di Orazio, che poi è diventato il batterista e l'atteso derivati, ci ha chiesto di creare una rivista umoristica che si doveva chiamare Demenzaio. ci abbiamo lavorato 2 mesi, poi purtroppo la casa editrice ha dovuto momentaneamente chiudere per motivi, insomma, legati a motivi finanziari, insomma, che non ci riguardavano, però comunque ha chiuso i battenti, e quindi noi abbiamo lì, ci siamo trovati con tutto il lavoro fatto però inutilizzato, però siccome alternativamente sempre per hobby, per divertimento, sia io che Greg scrivevamo canzoni comiche, canzoni umoristiche, ma lo facciamo per noi, lo facciamo giusto per farle tra amici, non è che volevamo chissà fare cosa con queste canzoni, insomma. Però io ce l'avevo tipo 7-8, lui ce l'aveva metti 9-10, e quindi alla fine ci siamo fatti il conto, ma messo insieme è uno spettacolo, un repertorio, quindi magari se qualche locale ci fa suonare possiamo provare a esibirci dal vivo con i nostri brani. Però parliamo degli anni 90, che era un'epoca bellissima dal punto di vista del live, però era anche un'epoca in cui andavano molto le cover band, quindi noi non eravamo una cover band, e quindi abbiamo faticato un po' all'inizio, però poi abbiamo avuto un successo immediato, cioè lì dove ci hanno fatto suonare siamo andati proprio alla grande, per cui da lì in pochi anni siamo diventati, all'epoca non c'era internet, quindi siamo diventati comunque per il passaparola uno dei gruppi più apprezzati a Roma, e quindi da lì abbiamo preso tutta un'altra strada, perché da lì poi abbiamo cominciato a fare la carriera che è quella che abbiamo fatto, che abbiamo oggi, insomma, che portiamo avanti oggi. Però è nato tutto dal fumetto, ecco, il fumetto, se non avesse fallito quella casa editrice, probabilmente io avrei continuato con Greg, avremmo continuato con i fumetti, ecco.
Beh, probabilmente, visto come stanno andando adesso le cose nel mercato del fumetto, avreste comunque trovato altri sbocchi, perché adesso il fumettista è molto più social. Si
sì,
apre...
beh, è cambiato molto, sì, è cambiato, è tutto, sì, insomma, non, le pubblicazioni non ci sono, a parte le graphic novel, queste cose qua, però in realtà, insomma, il mercato è un mercato strano, molto diverso da quando ero sì. ragazzino, io che si usciva in edicola, insomma, comunque i fumetti vendevano abbastanza,
sì.
Quindi sì, insomma, non so cosa, dove ci saremmo... diretti, comunque credo, non essendo io mai stato un disegnatore eccelso, quindi non avendo mai puntato sul disegno, comunque in ogni caso avrei fatto sicuramente qualcosa di legato al mondo di autoriale nella comicità, magari avrei scritto per altri, non lo so, però sta di fatto che il fatto che noi ci siamo esibiti davanti a un pubblico mi ha fatto capire che era una cosa che riuscivo a fare, ma non sapevo di riuscire a farla, quindi l'ho scoperto facendola, tutto qua.
E il tuo pubblico è cambiato un po' negli ultimi anni, mi viene da pensare al fatto che sei presente sui social, il fatto che LOL abbia avuto un gran successo e che molto di questo successo in qualche modo sia ricaduto sulla tua figura. Hai un pubblico nuovo che prima non avresti raggiunto negli
no,
ultimi
beh,
anni?
Ho un pubblico nuovo, sì, ed è un pubblico che adoro, perché è il pubblico dei molto giovani.
Sì.
Parlo dai 10 ai 14 anni, 13 anni, un pubblico che per ovvi motivi generazionali un po' mi mancava, insomma, quindi un pubblico che ho preso con, perché LOL, la forza di LOL è che LOL è un programma veramente super family, cioè il tipico programma che si vede tutta la famiglia e dove ridono tutti, cioè compresi i nonni, quindi, ma anche i bambini però, soprattutto i bambini in certe situazioni. Quindi praticamente è successo che ho preso questo pubblico qui, intanto adesso c'ho gli spettacoli teatrali che facciamo, noto che c'è tanti giovanissimi in più, qui devo stare anche attento con i contenuti, perché alcune cose
devi stare attento, sì.
Devo stare un po' attento ai contenuti, perché prima non me lo facevo sto problema, adesso invece sì, me lo devo fare.
Ascolta, tornando un attimo all'argomento videogioco, tu da... diciamo, videogiochi da tanto, è un periodo, cioè l'hai scoperto dopo, le sala giochi, come l'hai vissuto, diciamo?
Guarda, io sono talmente vecchio che ti dico che io, insomma, ricevetti con stupore, mi sembrava una cosa pazzesca a casa, il Pingotronic, cioè, capito, quando ero piccolo, ma parliamo proprio delle due astine
che
ti tirano la palletta,
sì.
Così. E mi sembrava un miracolo già quel gioco lì, capito, all'epoca. Quindi io ho vissuto tutta la crescita dei videogiochi da zero, per cui rispetto alle nuove generazioni forse sono fortunato, perché godo di più, nel senso che adesso ragazzino di 9 anni lo metti davanti a Last of One, fa vabbè, bel gioco, ci gioco, punto. Io sto lì, faccio, ma non ci posso credere, capito? Cioè mi stupisco, perché dico, cioè, mi ricordo quelli con cui ho cominciato io, per cui a vederli arrivati a questo livello mi dà una... mi rende proprio... Io, cioè, se tu mi vedi giocare i miei nipoti, mo sono cresciuti, però quando giocavo con i miei nipoti, sì. Figli dei miei fratelli qualche anno fa, cioè io ero io quello, no, che figata, stupendo, incredibile. Loro non stavano lì normali, giocavano, erano bravi, ma io ero quello che continuamente diceva, no, ma non ci posso credere, ma guarda che figata. Quindi mi comportavo più da ragazzino io che loro.
Beh, perché vedere un'evoluzione così, così spaventosa dall'inizio alla fine, giustamente.
Io me la sono vissuta proprio, sì, è quella la cosa, sì, è vero.
È come vero. Riguardare il vecchio cinema e vedere le differenze che ci sono, anche se...
Beh, sì, come l'avvento degli effetti speciali, cioè io sì. mi ricordo benissimo il primo Jurassic Park quando è uscito, sì. E all'epoca mi venne da dire, vabbè ragazzi, fatta, vedete, così non si può fare niente, cioè qua siamo al top, cioè, voglio di me. E invece no, se lo vai a vedere adesso, c'è stata una crescita ulteriore pazzesca, no? Però il bello è proprio quello, cioè partire dalle situazioni embrionali.
Sì, 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 sì. Ma infatti anche a noi è capitato molte volte di pensare siamo arrivati, è tutto talmente fotorealistico, come fai a fare di più? Però te ne rendi conto solo col senno di poi che non eri arrivato per niente, capito?
No, cioè, ovviamente adesso ormai siamo vicini a un tipo di livello che veramente è quasi uguale alla realtà, però tra un po' non ci sarà nemmeno quel quasi. Cioè noi giocheremo con dei personaggi e delle ambientazioni veramente come se fosse un film, cioè beh, un film con riprese vere, ma invece tutte ricreate al computer, quindi secondo me si arriverà a quello anche in breve.
C'è qualcosa che ricordi, diciamo, che ti abbia veramente segnato di questo mondo qui, dei videogiochi, a parte la prima console che forse non si scorda mai?
No, ma guarda, io mi ha segnato un videogioco in particolare, perché io ho passato almeno 2 anni della mia vita, ho dedicato 2 ore al giorno di 2 anni della mia vita, che vanno tipo dai 17 ai 19 anni, dai 16 ai 18 anni, sì, più o meno così, in una sala giochi sotto casa mia. In realtà non era una sala giochi, era una sala da biliardo, che c'aveva anche da biliardo, che c'aveva anche i giochi, e a giocare a Space Invaders, dove ero diventato fortissimo, cioè ero veramente una bestia, cioè riuscivo, cioè ero bravissimo, giocavo 2 ore al giorno, un po', poi c'hai i riflessi di quando sei giovanissimo, quindi insomma, diciamo così. E mi ha segnato quel gioco, perché ovviamente l'ho amato tanto, e tant'è che io adesso a casa ho, adesso qua sono in ufficio dove lavoro, però a casa ho comprato una, ce l'ho a casa, una scocca anni 80, di anni 90, anni 80, sì, fine anni 80, anni 90, e dentro c'ho ovviamente, che è una scocca autentica, quindi originale, sì, dell'epoca, diciamo un arma, come si chiama?
Un cabinato.
E dentro c'ho un hard disk con 5.000 giochi vintage, per cui... Però in realtà gioco sempre i soliti 3, che sono quelli che mi ricordano l'infanzia, che sono appunto, che sono Space Invaders, Pac-Man e Tetris, sono quei, i 3 con cui giocavo molto di più da ragazzino. Non facevo i fight all'epoca, neanche da bambino, no. Mi piacevano questi di abilità, quelli dove appunto dove si spara mi divertono, quelli adventure, dove c'è l'avventura, anche i quelli in cui devi difendere, come si chiama, i defenser. Tipo appunto piante contro zombie. I fight non l'ho mai. Anche c'erano già quando ero ragazzino io, perché c'erano questi giochi dove rudimentali, però dove si combatteva, no? E invece preferivo quelli dove di abilità tipo Tetris mi piaceva tanto, anche Pac-Man era divertente.
E, tra le altre cose, piante versus zombie, adesso non so se hai avuto modo, c'è piante versus zombie warfare, dove praticamente è diventato uno sparatutto, dove usi le piante per spararti addosso in prima persona.
Sì. Cioè, ha perso un po' la natura bella strategica cartunosa.
No, lo so, ve l'ho visto, e su console pure lo trovi.
Sì.
No, però... io per me la bellezza di quel gioco è proprio la strategia. Sì. Cioè, se mi togli quella è un po' un problema per quel gioco, per me,
No, ma assolutamente, diciamo che la nuova versione non soppianta la vecchia, è proprio un'altra roba.
Cioè, è tipo uno sparatutto, appunto.
Però è imparagonabile come idea, cioè l'idea di piante contro zombie è una di quelle ciambelle riuscite col buco che capita una volta ogni 8 anni nel mondo dei videogiochi, in realtà.
Ma poi è proprio divertente. Io uno degli unici dei pochi giochi che ho ricominciato tipo 10 volte da capo, perché perché è proprio divertente in sé, capito? È proprio divertente la situazione, dà molta soddisfazione, sì.
Ma se ti chiedessero proprio di scrivere un concept per i videogiochi?
Non so se sarei in grado, perché no, potrei, l'unica cosa che potrei fare forse, che mi riuscirebbe, se dovessero chiedermi di collaborare a un videogioco ironico, ce ne stanno di videogiochi che c'hanno dentro delle cose divertenti, delle gag, delle cose che... Allora, inventare la gag per il videogioco potrebbe essere interessante, e riuscire a farlo, però non sarei in grado, credo, di inventare un videogioco, cioè di inventare una struttura da videogioco veramente bella, interessante, non essendo un esperto, capito? Però magari potrebbe essere divertente se mi dico: guarda, il videogioco è questo, qua i personaggi devono capitare delle cose buffe, magari darci una mano a capire che possono fare, quello potrei fare.
Anche perché in effetti i videogiochi vengono fatti molto spesso a compartimenti stagni, come giustamente detto, The Last of Us, stanno facendo anche la serie su HBO, perché ha una storia
molto bella, sì.
Molto bella, perché ha una storia che comunque a sé stante funziona anche senza il gioco dietro.
Ma sì, infatti io che sto, io ho visto prima la serie e poi io ho visto il gioco.
Okay. Ah, quindi l'hai preso?
Sì, l'ho preso, l'ho acquistato e l'ho scaricato. E praticamente devo dire che è veramente bello, perché poi tra l'altro a parte la scena in cui mi sono bloccato io che ne esco uscire da lì, in realtà non è di quelli che stai sempre a 3000 con la tensione, in realtà sono dei momenti anche belli di avventura, di esplorazione, che sono anche dei momenti riflessivi, che quello che mi piace. Io non ce la farei a giocare a questi giochi dove stai sempre in tensione continuamente, e quindi è proprio bello, perché lo trovo bellissimo, perché è un film, praticamente è un film, videogioco è un film, la storia poi che la stessa della serie è geniale, sì. È bellissima, cioè l'invenzione di questi infetti, tutta la storia dei funghi, quella roba lì è stupenda dal punto di vista creativo, come idea proprio, sì.
Sì. Quindi hai conosciuto prima il film e dopo il gioco.
Sì.
Ed è la
sì,
prima
perché
volta.
Mi hanno detto che veniva da un gioco, siccome il film mi era piaciuto molto, allora appena mi hanno detto che veniva da un videogioco famoso, io l'ho acquistato, sì.
Saghe famose di videogiochi di cui hai sentito parlare, tipo Assassin's Creed, che anche lì parte dal gioco, poi si è spostato a fare il film.
Ci ho provato, ci ho giocato quando io avevo la PS3 prima, cioè, okay. Insomma, quindi c'era Assassin's Creed perché sì. È molto, no, però proprio non c'è, cioè, proprio negato, nel senso che non riuscivo ad andare avanti, mi ammazzavano continuamente, non cioè in realtà ho scoperto, guarda, l'unico gioco che ho finito di questi qui, insomma, sempre parlando della quando avevo l'altra console, è quello di Batman, Arkham qualcosa.
Ok, Arkham City forse, Arkham City, Asylum,
sì,
magari.
Sì, e quello l'ho finito perché mi ero impuntato e no, poi a un certo punto ho scoperto una cosa che in realtà tutti sapevano, ma io no, che su YouTube puoi andare a vedere come fare per superare certi livelli. che è una svolta. Il problema mio adesso e che su YouTube c'è questa scena qua, però non è che ti dice come uscire da là, li devi ammazzare, punto. Se non li colpisci, te raggiungono e muori tu, punto. Non c'è un'altra via d'uscita, capito? E quindi con l'aiuto di YouTube sono riuscito a finire quello di Batman.
Okay, guarda, forse la soluzione a quella scena orribile nel capannone potrebbe essere ricaricare un salvataggio precedente e arrivarci con un pelo più di vita, guarda, forse...
No, perché... ma io quello voglio fare, perché lì praticamente all'inizio, non sapendo cosa fare, mi hanno tolto un sacco di vita, perché in realtà quando ti attaccano tu hai la possibilità di allontanarli, sì. E poi sparare. Adesso non ce l'ho più, perché la mia vita, quindi appena mi avvicinano muoio. E come faccio a recuperare? Che devo fare?
Bisogna caricare un salvataggio precedente qualche metro prima, tornare lì però stando più attenti, arrivandoci con un po' più di vita. Forse potrebbe funzionare.
Ah,
però,
quindi io posso ripartire da un salvataggio precedente.
Però non ricordo se The Last of Us ti facesse dei salvataggi automatici ogni tot. In quel caso ne ricarichi magari uno precedente.
Quindi devo andare a vedere su salvataggi.
Esatto, nel menu. Però non ricordo se ci sono quelli manuali, perché l'ho giocato tanto tempo fa. Non ricordo se ci sono quelli manuali o se ci sono automatici. In quel caso magari ricarichi un pezzetto prima, ci arrivi un po' più attenzionato, con un po' più di vita, e a quel punto dovrebbe essere...
Sì, no, perché adesso ho capito. No, se ci arrivo con un po' più di vita ne uscirei adesso. Non saprei come uscirne, sì.
Altrimenti devi fare la perfect, cioè devi proprio diventare iper
sì, sì,
bravo,
sì.
E schillato. No,
li devo uccidere tutti, il primo che mi raggiunge è finita, per cui...
È come la vita proprio, se uno zombie ti tocca sei morto davvero.
E parlando di YouTube invece, te ci bazzicavi prima, ci hai mai visto in giro? Cioè,
su YouTube?
Sì.
No, ma no, guarda, io ti dico la verità, sto conoscendo adesso delle realtà molto, molto, molto belle di YouTube, che riguardano, nel caso vostro, i fumetti e i giochi, i videogame, o in altri casi riguardano anche lo spettacolo, oppure riguardano insomma vari argomenti che mi interessano. Ne ho scoperte recentemente per caso, perché magari mi hanno invitato, perché io non sono uno che, cioè io quando navigo su YouTube, io navigo su YouTube,
sì,
però sono monotematico, nel senso che tra le varie passioni che ho, perché vabbè, lo dico, la mia regola è meglio fare tante cose male che una bene, praticamente io tra le varie passioni che ho, c'è anche quella della chitarra e della musica, quindi i miei viaggi su YouTube riguardano solo il mondo della musica generalmente, quindi io mi vado a vedere spettacoli, concerti, cose, performance di artisti che mi piacciono, o mi vado a vedere tutorial di chitarra che mi interessano per suonare, quindi adesso sto cominciando ad allargare un po' le vedute, ma io YouTube per me fino a poco tempo fa era solo quello.
Guarda,
era un po' l'effetto, praticamente è la stessa cosa, che c'è solo un motivo per cui vado su YouTube, che è lo stesso di Pornhub fondamentalmente.
Guarda, sotto questo punto di vista,
cioè, non è che è lo stesso motivo, è per un motivo solo, ecco quello intendevo.
La stessa tipologia di fruizione monodimensionale. Esatto. Sì, okay. Però su Pornhub una cultura te la puoi fare, eh? Cioè io termini anglofoni di cui non sospettavo l'esistenza li ho imparati,
ma certo,
Pornhub.
Specialmente ma certo c'è certi termini slang io l'ho imparati lì effettivamente.
Guarda che c'è anche chi su Pornhub fa lezioni di matematica, quindi può diventare didattica al 100%.
No, ma è molto divertente, a parte tutto, a parte le cose, ti giuro che sono delle cose molto divertenti. Cioè, io mi ci diverto, cioè, delle volte rido come un pazzo per certe cose. Sì.
I porno anni 80 sono bellissimi, no? Parliamo, c'erano una storia almeno, capito? Bellissimo. Tipo, devi barcamenare.
No, però effettivamente, se ci pensi, da un punto di vista proprio della leggerezza, l'ambiente della pornografia su internet forse è uno di quelli con meno paturnie, uno di quelli più goliardici e spensierati che si possano trovare.
Assolutamente sì, cioè, pienamente d'accordo, da questo punto di vista è uno dei più liberi che c'è in assoluto, adesso dovunque, cioè dove c'è, sì, dove non ci sono quelli che ti scrivono dei commenti, tipo questa cosa mi sembra un po' amorale, capito? Non trovi i commenti, no.
Ascolta, ti stavo dicendo prima che io noto tante affinità tra quello che hai fatto tu e quello che fa Mario, perché Mario è, ci conosci adesso, però lui parte da un'identità di prima ancora musicista,
sì, fumettista, edizioni cioè anche io.
Ah, ok.
Però io facevo un fumetto per ragazzine, si chiamava Isa e Bea Streghe Forever.
E poi lo facevi sicuramente molto più recentemente, quindi io, sto parlando della fine anni 80 quando lo facevo io, cioè io ero un ragazzino, ma parliamo di quegli anni dove tu eri, non eri neanche nato.
Sì, sì, io sono dell'84, quindi appunto, cioè, no, io facevo questa cosa per le edizioni, cioè dal 2009-2010, esatto, quindi anni, okay, anni lì.
E musica demenziale, perché Mario, io sono quello lì che gestisce, fa le cose meno creative, lui è il creativo del gruppo, poi ti raccontiamo un'altra cosa.
Colpa mia.
C'è un gruppo che si chiama i Depressi, THE Pressi.
Sì, poi in realtà Nicola mi è venuto a dire, guarda, Lillo sei tu qualche anno fa, senso, perché veramente il percorso è quello e mi fa piacere vedere che comunque ci sono persone che come me fanno tantissime cose, magari non vanno a perfezionare tutto, però se le godono dalla prima all'ultima, perché a volte in colpa ad essere così.
No, ma guarda, in realtà io invece con l'esperienza ti posso dire che invece ripaga questa cosa qua, perché io adesso il mio mestiere è uno fondamentalmente, no? faccio umorismo, sono un autore attore che fa umorismo di base, diciamo il grosso è quello, però io se non avessi fatto tutte quelle sperimentazioni che ho fatto in passato non ci avrei adesso questa sicurezza, insomma, questa sicurezza nel lavoro che faccio, cioè questa tranquillità nel farlo, e questa conoscenza di certe cose, per cui diciamo che sperimentare tanto, anche se poi non diventi un genio nei campi che sperimenti, però poi ti aiuta moltissimo in quel campo unico che poi non puoi fare, in realtà cioè non è che puoi fare mille cose, no? Cioè io non, appunto, avendo tralasciato il disegno, adesso non sarei un professionista come disegnatore di fumetti. Sono diventato un professionista su una cosa dove mi sono dedicato molto di più, ovviamente, però l'ho perfezionata proprio in base a tutte le altre mille cose che ho provato a fare prima, quindi secondo me comunque è positivo come atteggiamento.
Sì. Suppongo che passare dallo creare testi, fare musica, comunque sia ironica, comunque sia goliardica, a fare poi queste cose in teatro ti dia una percezione dei tempi, anche dei tempi comici, altissima, no?
Ma sì, ma poi cioè, nel lavoro mio, non, cioè, a me quando mi dicono ma tu fai mille cose, no? Io in realtà rispondo sì, io faccio in realtà, però faccio una cosa sola, però la faccio con mille mezzi,
Tanta
questa è la
roba, sì.
verità, non è che faccio mille cose, io faccio sempre, il mio lavoro appunto è divertire, intrattenere, faccio l'umorista, poi magari provo a farlo in radio, quindi devi imparare a conoscere il linguaggio della radio, quindi lì impari, no? Perché all'inizio, adesso io la faccio da 20 anni a radio, per cui ho imparato abbastanza, però all'inizio io stavo lì, da chi era più esperto di me, cercavo di carpire informazioni, imparare cose, no? E teatro uguale, il teatro ha un linguaggio, il teatro è un linguaggio diverso dal cinema, dalla TV, quindi sono linguaggi diversi che devi imparare a conoscere, però imparare a conoscerli. Se tu gli approcci umilmente, cercando di carpire dagli altri, e così dopo un po' impari, capisci il linguaggio, no? Quindi in realtà non è quello il difficile è avere qualcosa da dire, secondo me. Se c'è qualcosa da dire, poi il mezzo con cui dirla, imparare a usare un mezzo con cui dirla non è così difficile, basta avere la curiosità e soprattutto, ripeto, l'umiltà per imparare da chi ne sa molto più di te.
Abbiamo visto pure i tuoi canali social e li hai presi tutti quanti in pieno perché hai beccato giustamente l'umorismo perfetto per i social, i
Ma
TikTok.
quello è punto naturale, guarda, quello è punto naturale perché io quelle cose che faccio sui social sono le stesse cose che mi diverte vedere a me vedendo altri che mettono cose sui social, quindi cioè, lì sono stato, cioè, è andato subito bene il mio, diciamo, la mia produzione come contenuti per i social perché semplicemente quel tipo di linguaggio è un linguaggio che a me diverte molto, mi piace, mi fa ridere. Quel linguaggio veloce, immediato. Io non li conoscevo, diciamo, io non ho avuto i social per tanti anni. Poi credo 7-8 anni fa ho cominciato io con Instagram che seguivo solamente come fruitore perché non stavo dentro, però andavo a vedere perché essendo un appassionato di arti visive, quindi disegno, fumetto, illustrazione, Instagram offre un sacco di profili di gente di questo tipo, cioè che pubblica i propri lavori e quindi ero solo spettatore. Poi quando ho cominciato a pubblicare, comunque ho pubblicato mettendo contenuti fondamentalmente, cioè io non sono di quelli appunto che non mi viene fare se non c'è un contenuto divertente non riesco a fare il post, capito? Cioè, un minimo di ironia di qualcosa ci deve stare dentro, no? E tant'è che non pubblico spessissimo io in realtà,
Sì.
cioè, delle volte sto anche 2 settimane senza mettere niente. Però quando mi viene l'idea giusta da mettere perché deve essere veloce, perché deve essere immediata, perché deve essere un po' sporca, quelli che sono i canoni del social, allora la metto dentro. Quindi mi vivo Instagram molto bene, cioè me la vivo come un mezzo per poterci mettere delle cose che amo, che solo lì stanno bene, capito?
Tra l'altro io impazzisco per le ricette che pubblichi
Sì.
ogni tanto e sono morto dentro scoprendo che è stato eliminato l'audio del pancake per pigri, che per me era un video ciclico, ogni tanto me lo andavo a rivedere, non c'è l'audio adesso.
Non si sa
Ma
perché.
l'hai eliminato, ma tu dove l'hai visto su
Su
Instagram?
TikTok, l'ho beccato su TikTok senza audio.
Per pigri, boh, che strano perché l'hanno dopo. Guarda, TikTok, io neanche lo provo. TikTok, io ogni tanto faccio il video per Instagram, lo butto su TikTok,
Sì.
dopodiché finisce l'anno. Infatti, manco lo sapevo questo. Per cui, perché io, no, in realtà io, il mio, io vado su Instagram, cioè. dove frequento è Instagram. TikTok ce l'ho e replico quello che faccio su Instagram, sì, su TikTok, però so che TikTok ogni tanto sì, ti censura molto più facilmente rispetto. Poi non so che hanno censurato lì, perché non ho detto so.
Sì, ma quel video non è che era il Mein Kampf, cioè era cioè eri te che facevi il pancake per pigri, cioè. Non lo so, però hanno tolto l'audio, quindi
è stato strano.
Su Instagram questo non l'hanno fatto, per cui c'è ancora il video normale.
Una strana forma di censura.
Comunque... Ma può darsi che abbia detto qualcosa che sta... Perché lì in realtà credo che ci sia una specie di intelligenza artificiale che...
Sì, c'è un algoritmo.
Che magari ha tradotto qualcosa che ho detto in qualcosa di... Magari ho detto una parola normale e lui è risultata una bestemmia, non so adesso riesco a capire.
Perché ha capito pancake per tigri e la protezione animale ha detto no, che
questa sì, pancake
male,
per tigri, potrebbe essere, sì.
Cioè, ci hai detto tante cose, ci hai detto che sei, fai un po' tutto, ma qual è il mezzo che ti piace di più?
No, io da appassionato di cinema, il cinema è sicuramente un mezzo che mi dà, ma io perché io sono un grande appassionato di cinema, per cui è ovvio che il cinema mi dà soddisfazione perché si lega tanto con la mia passione, però diciamo da un punto di vista invece della soddisfazione personale, forse il teatro è il luogo migliore, perché in teatro tu fai un qualcosa che viene subito apprezzato o no, in certi casi, sì. Per fortuna la maggior parte dei casi che mi riguardano è apprezzato, perché sennò altrimenti i teatri non sarebbero esauriti, per fortuna la gente viene a vederci e sono felice di questo, però questa cosa la vivi subito, cioè la vivi con la risata che senti, la vivi con l'applauso che senti, la vivi con... quindi c'è un'interazione pazzesca, poi veramente è interattivo il teatro, perché noi più il pubblico ci carica, quindi più si diverte, più noi ci carichiamo, quindi sì. È come se il pubblico fosse in qualche modo, anche oltre a essere quello che fruisce dello spettacolo, il coach al bordo ring che ti dice dai, sta andando bene, vai forte, dai, continua così, la stessa cosa, cioè è identico, perché praticamente quando si divertono molto tutti carichi ancora di più e quindi viene ancora tutto molto, molto meglio, quindi questa cosa è ineguagliabile, cioè, la puoi fare, solo nei live succede, quindi ovviamente adoro fare i live, e il cinema come dicevo invece per passione personale.
Beh, la tua serie Io sono lì è bellissima, cast fantastico, quindi complimentoni veramente a tutti.
No, grazie, guarda, io quella serie, al dispetto del titolo, come avete notato, che se potete si titola Sono Lillo, in realtà ho voluto che fosse una serie, aperta a tanti altri personaggi e tanti altri comici che stimo, dentro volevo dare spazio alle nuove generazioni di stand up che io adoro, che mi piacciono, quest'ultima generazione è una generazione che io amo molto, quindi in realtà ho creato un prodotto corale, anche gli attori che stanno con me, tipo tutti, da Corrado Guzzanti a Pietro Sermonti, sono amici nella vita, per cui in realtà ho creato una serie non da solo ovviamente, con Matteo Menduni e Tommaso Renzoni, che sono gli altri due autori con cui abbiamo scritto la serie, abbiamo cercato di, e poi Eros Puglielli alla regia, che è meraviglioso, lui è uno fantastico, uno che ha la vede come me, abbiamo gli stessi gusti, si è creato insomma un gruppone in realtà, al di là che a dispetto del titolo Io sono Lillo, quindi me la canto e me la sono da solo, a dispetto di questo invece il prodotto è un prodotto molto riuscito pure secondo me, per via del grande lavoro di gruppo che c'è stato, dal punto di vista sia attoriale che autoriale che di regia.
A livello di comicità italiana, cioè è uno dei primi prodotti che ho visto, che dopo Boris forse, perché c'è praticamente mezzo cast di Boris.
Sì, casualmente perché sono tutti appunto, ripeto, sia Paolo Calabresi, sia Sermonti, anche Caterina Guzzanti che fa, sì. Sono tutte persone in realtà che io frequento nella vita, cioè siamo amici, per cui mi andava a metterli dentro, quindi... E poi tra l'altro però appunto hanno fatto pure Boris ma guarda, io ho letto un sacco di critiche che hanno parlato di appunto dicendo che era una cosa insieme a Boris tra le cose italiane umoristiche più interessanti, sì. Questo mi ha fatto molto molto piacere, perché anche che sia stato apprezzato proprio da quel punto di vista, perché in realtà è una serie che abbiamo fatto veramente con la volontà di fare qualcosa di originale. Abbiamo cercato di spiazzare, ma di divertirci noi per primi. Cioè, non ci siamo messi in là a tavolino a dire questo funziona, questo non funziona. Ci siamo messi in là, oh, questo ci fa ridere, facciamolo, capito? E quindi c'era questo tipo di libertà, insomma, creativa, che poi alla fine si trasferisce nel prodotto.
E vabbè, ci sarà qualcosa, ci puoi dire?
Stiamo scrivendo la seconda stagione, perché questo non era scontato, però diciamo essendo andata molto 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 bene anche dal punto di vista proprio del, che poi è quello che interessa soprattutto molto, è anche quello che qui c'è, che interessa, quello che è importante anche al di là delle critiche, anche l'apprezzamento del pubblico. Quindi diciamo il pubblico ha apprezzato molto, quindi siamo effettivamente partiti per la scrittura della seconda stagione, che gireremo a settembre. Quindi,
perché la prima stagione è abbastanza conclusiva.
Sì, è abbastanza conclusiva, però insomma abbiamo trovato dei interessantissimi sviluppi narrativi basati che partono da dove finisce. Ma l'abbiamo trovati veramente, perché se non l'avessimo trovati probabilmente non l'avremmo fatta, perché non avremmo mai fatto qualcosa di forzato, tipo beh tocca farla, ma no. Ci sono avute delle idee veramente divertenti che partono da dove finisce, quindi a quel punto vale la pena.
Certo. Guarda, noi siamo quasi in chiusura. Ti faccio una domanda da appassionato di cinema, anche per dare magari un consiglio a chi ci sta seguendo. Se tu dovessi citare un film che secondo te ha una carica ironica originale, potente, che valga la pena di visionare, un film, che film consiglieresti a tutti?
Allora, con queste caratteristiche ce ne stanno un milione che consiglierei. Io una cosa che mi sento di consigliare, diciamo, per chi vuole vedere quello che secondo me è il film comico perfetto, e parlo di film comico, non di commedia, sì, che è un po' un'altra cosa, però di film comico. Proprio, io consiglio a qualche giovanissimo che probabilmente non ha avuto modo di vederlo, di rivedere Hollywood Party con Peter Sellers, che è un film, secondo me, dove se sei appassionato di cinema capisci quanto è importante anche la regia nella comicità, non è solo la performance dell'attore. Lì c'è Blake Edwards alla regia e ci sono delle scene esilaranti, che sono esilaranti in quanto sono state anche riprese in un certo modo. Quindi diciamo, per esempio, io un film che consiglio a chiunque voglia capire come si deve fare bene un film comico, consiglio di vedere quello, perché è poi un misto di battute e slapstick, quindi azione, action, comica, quindi che sono due cose fondamentali. Per cui, poi se parliamo di ironia meravigliosa, io consiglierei, non voglio sbagliarmi col titolo, che è Distretto 13, quello degli alieni che atterrano nella Terra e vengono ghettizzati.
District 9,
bravo, District 9. Ecco, District 9 è una metafora meravigliosa sul mondo reale, insomma, sulle incongruenze del mondo reale, però in chiave fantascientifica. Con degli alieni che arrivano sulla Terra, però poi succedono delle cose. Ecco, quello dal punto di vista dell'ironia l'ho trovato uno dei film più belli che abbiamo visto.
Ok, quindi ragazzi, recuperate entrambi. Sei andato nel pallone quando hai detto District 13, perché c'è un film che si chiama Banlieue 13 e mi stavo incasinando tantissimo anch'io.
No, scusa, mi ricordavo District, però non mi ricordavo il nome, invece District 9, esattamente, quello lì, sì.
Va bene, allora noi ti dico, noi finiamo questi nostri video, questi nostri contenuti, ti tocchiamo tutti le gambe per portare fortuna, così noi chiudiamo questi video in maniera un po' sbarazzina, cioè ti facciamo chiudere come vuoi e poi noi non aggiungiamo niente, il video andrà sfumando probabilmente in un silenzio orrendo, ma ti lasciamo chiudere come vuoi.
Ah, ok. Allora, vabbè, se già mi dite che questo finale che sto per fare lo sfumate, io per essere certo che venga sfumato bene, a questo punto lo sfumo da solo. Quindi...